Non so dove loro probabilmente, forse, potrebbero riscriverlo. Diceva Isaia 4, 24. Ora, Isaia 4 ha in esso solo 6 versetti, quindi sono... non so se intendeva Isaia 5, 24. Dice qual è il significato della scrittura e quando avverrà Isaia 4, 24? E Isaia 4 ha 6 versetti. Se potete, chi mai l'abbia scritto, se puoi considerare ora forse e riscriverlo, posso andarci, vedi? Non so proprio dove ti riferivi, Isaia 4, 24, qual è il significato della scrittura e quando si compirà. Ora non vi tratterrò a lungo, ho un... Bene, grazie fratello. E ho dei posti dove andare, questo, sapete, sto pensando, avevo qui una scrittura, una lettera dal signor Bachter, e prima di iniziare i servizi stamattina su questo, vorrei che voi pregaste con me, solo un momento. Io sono uscito dai servizi proprio con le migliori intenzioni di andare ai servizi oltreoceano, proprio nei prossimi giorni. Ora ho ricevuto una lettera dal fratello Bachter, il fratello Cox me l'ha letta al telefono ieri sera e me l'ha data stamattina, che ora stanno cercando di posti, ci parla ancora di nuovo. E io non so se è Satana che mi trattiene o è Dio che proprio aspetta che il tempo sia opportuno. Io non so. Aspettano di rimandarla ancora un po' e continuano a rimandarla da ottobre, novembre, dicembre, gennaio. Ora sono quasi 4 mesi ora che viene rimandata. Ed ora è venuta la visione scritta qui nella Bibbia proprio esattamente cosa avverrà, ma quando non lo so. Ora ho appena detto alle persone in buona fede quello che mi hanno detto, cioè di essere pronto in questo periodo. Ora, la gente pensa, credo, che non sono proprio corretto in merito. Quando avverrà? Ma quando ricevo queste lettere mi dicono, ebbene, non puoi farlo ancora, deve essere fatto questo e deve essere fatto questo. Allora io mi dispiace davanti alle persone, non so cosa fare. Ma una cosa, farò questo e tutti voi con me, lo affiderò a Dio e dirò, ora, Signore, quando sei pronto, io lo sono, vedete? E se solo a volte sono le chiese fuori posto, ora sono visti o qualcos'altro, sapete, ci sono proprio cose simili, potrebbe essere Satana che cerca di farlo. Quindi, mentre preghiamo stamattina e ogni volta quando pregate lungo la settimana, voi pregate per me e chiedete a Dio di... Se è Satana, di toglierlo di mezzo, vedete? E se è la sua volontà, il trattenermi qui, vedete? Egli sa proprio esattamente cosa fare. Ci potrebbe essere qualcos'altro che egli sta muovendo, mettendo a posto il quadro. Non voglio mai andare prima di lui. Oh, quando lo fate è terribile, vedete? Quindi io sento proprio che è ciò che potrebbe essere... Non so cosa dire, perché non lo so. Proprio come il nostro caro fratello, George Wright. Molti di voi conoscono le sue condizioni. Non è così? E sapete che i dottori l'avevano dato per spacciato, che doveva morire una settimana fa o più. Vedete, il fratello George Wright. Sono sceso a trovarlo e mentre ero laggiù ho pregato e pregato il più sinceramente sapessi pregare per lui. E poi venendo a casa e mi sono chiesto cosa sarebbe avvenuto. E dopo pochi giorni, ebbene io ho avuto una visione lo scorso lunedì mattina e sto aspettando. Ora c'è una donna con il cancro per cui ho pregato e l'ho vista in piedi e lei l'hanno aperta, era ancora piena di cancro. L'hanno solamente ricucita, vedete? Ma vivrà, lo so. Ma ora, fratello George Wright, non ho avuto una visione chiara. Stavo arrivando quella stessa visione, stavo uscendo e ho visto il suo posto, casa sua. E sulla parte sinistra della casa, dove ci sono quegli alberi, là un salice piangente, proprio là sopravvisto delle zolle di terra, grandi quasi quanto il mio pugno rotolare giù. E ho sentito quell'angelo che si trovava vicino a me dire qualcosa in merito ad una tomba e il fratello George. Ora, o era questo che si tratta della tomba del fratello George che stavano scavando, o mi sembrava... Ora, ricordate, ora, non dichiarerei questo. E da quando credo che abbiamo il sistema audio che è in funzione qui, o un sistema di registrazione piuttosto, ma ora voglio renderlo chiaro, come ho detto a loro, penso che questo fosse... C'era un gruppo di persone laggiù che lo deridevano perché credeva che Dio lo avrebbe guarito dopo che il dottore disse è malato, ebbene non può, vedete, il grumo di sangue è già nei suoi polmoni e sputava sangue e tutto il resto. Disse, appena il primo piccolo granello entra nel suo cuore o la sua testa, lo paralizzerà o lo ucciderà. Vedete? È da 72 anni, oltre il tempo stabilito. Ma credo che fosse questo che avrebbe scavato la tomba di alcuni di quelli che lo deridevano. Scavato la tomba? Ed ora non sapevo che scavasse tombe, ma lo fa. Io, vedete, quando ci ho pensato, lui scava tombe, è quello che fa. E sembrava come ci fosse qualcosa in merito alla tomba e scavare una tomba o qualcosa del genere. È il fratello George Wright. E ora ho chiesto al Signore per circa 4 sere di ripetermelo di nuovo, se vuole. È venuto circa alle 7 o alle 8 un mattino, quindi confido che lo renderà chiaro. Ma credo con tutto il mio cuore. Ora, avevo proprio ragione quando ho detto che scaverà la tomba di alcuni di quelli che lo deridevano, se l'ho inteso bene. Ma non ne sono troppo sicuro. Sembrava qualcosa in merito allo scavare una tomba e il fratello George Wright penso scaverà la tomba di qualcuno che lo derideva. Ora, Dio è amore e, oh, lo amiamo proprio con tutti i nostri cuori. Ora, stamattina non vogliamo prendere troppo del nostro tempo qui su queste domande. Risponderò ad esse al meglio della mia conoscenza. Ora, amici, posso fare così tanti errori su queste cose? Sono solo un uomo, come tutti noi. E il fratello Neville o qualcuno di questi altri ministri o così via possono rispondere ad esse proprio come potrei io. Ma lo faccio per uno scopo, in un certo modo, trovare cosa c'è nel cuore delle persone. Allora, se vedo 4 o 5 che richiamano ad una cosa, allora penso, eccoci, dove so come la pensate ora, delle piccole domande nella Chiesa. Ed ora dimentichiamo proprio delle le piccole domande e la cosa principale soprattutto è mantenere in armonia la Chiesa e nell'amore di Dio e avanzare se possiamo tutti credere che il sangue di Gesù Cristo ci purifica da tutto il peccato e ingiustizia. Se la donna seduta vicino a te o l'uomo seduto vicino a te, se non crede che Gesù verrà effettivamente visibile ancora, siamo d'accordo, andiamo dritti avanti comunque. Non siamo d'accordo con lui sulla scrittura, ma facciamo muovere la Chiesa in armonia, perché là dentro prenderemo delle altre persone. Ma quando la Chiesa è fuori dall'armonia, allora voi ferite la Chiesa, allora ferite la causa, voi è proprio... Non potete proprio farlo, ma quando possiamo essere d'accordo su una cosa, che il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato, è così, e il peccato se n'è andato, allora siamo piuttosto vicini alla linea di casa. Fratello Neville, quando il sangue, quando siamo sani... Ho un fratello, siamo imparentati, però mai, come siamo in disaccordo, miserabilmente, ma proprio lo stesso, siamo fratelli. Ora stavo pensando questa settimana, settimana in arrivo, se non vado oltreoceano, forse il fratello Cauble verrà e voleva iniziare una campagna a Louisville e voleva prendere l'armeria in cui abbiamo tenuto il nostro piccolo servizio di guarigione l'altra sera. E il Signore ha operato delle cose meravigliose. E così... Ma poi ho trovato che altri fratelli del Rio, Texas, i fratelli Yesup, stanno tenendo un servizio a Louisville e hanno i loro oratori migliori laggiù per queste prossime settimane. E hanno detto che non sapevano proprio quando se ne sarebbero andati. Charles, credo sia, sarà qui questa prossima settimana e di certo non vorrei iniziare da nessuna parte un risveglio e una campagna di quel genere da portare avanti. E stanno avendo anche una campagna di guarigione e così la campagna di guarigione è nel pomeriggio, questo pomeriggio. E quindi non vorrei iniziare una riunione e loro che tengono una riunione là perché so cosa vuol dire essere da qualche parte, ciò proprio... Oh, sapete, mentre tengo una riunione e qualcuno salta su e inizia una piccola riunione, così non sembra buono, non gli dà il giusto posto, sapete. Quindi aspetteremo proprio un po' più tardi, forse il Signore ci aiuterà, Egli ci aiuterà comunque e così crediamo proprio e teniamo duro e saremo fedeli a Dio. Ora... preghiamo. Padre in cielo, che le tue benedizioni splendano su di noi ora, mentre vado avanti per rispondere a queste domande. Oh Dio, proprio ce ne sono alcune qui che non ho ancora guardato e solo due o tre che io ho letto solo poco fa. Prego, Padre, che mi aiuti e mi dia saggezza e comprensione affinché dica solo ciò che è giusto. Concedilo, Padre, e possa avere la tua sapienza e possa lo Spirito Santo scendere proprio ora e concedere la sapienza che è necessaria. Benedicici insieme oggi, Signore, come gruppo di questo piccolo tabernacolo qui. Benedici il nostro caro amato fratello, il fratello Neville qui, Padre. Sta avanzando a fatica, un pastore qui nel pascolo che sta cercando di guidare le pecore all'erba verde e i molti trifogli o nell'acqua. E poi di nuovo all'ombra dell'albero è preoccupato dei malati e bisognosi e i piccoli storpi e quelli che sono tristi cercando di accudirli e farli entrare, così saranno vere pecore. Oh Padre, prego che tu li benedica, dagli sapienza e conoscenza e comprensione e aiutaci tutti insieme ora, Padre, e ti daremo lode nel nome di Gesù. Amen. Ora, alcune di queste qui le tirerò fuori, le ho infilate proprio in parti della scrittura dove aspettavano ed ora possiamo iniziare su alcune e continuare a rispondere proprio finché ne prenderemo quante più possibile e credo di poterle prendere tutte e in un certo modo terrò d'occhio qui per uscire presto. La prima cosa è solo una domanda, proprio una domanda di sono stato battezzato a 13 anni, dovrei esserlo di nuovo? Ora, quella è una buona domanda da chiedere. Ebbene, ora, amico, lo lascio sempre alla persona. Ricordate, non so, ce n'è una che so chi l'ha scritta, è questa proprio qui, e l'uomo me l'ha data lui stesso, e qualcuno mi ha fatto una domanda là dietro a cui dovrei rispondere, e non l'hanno mai messa su carta, e ho detto, se avrò tempo sufficiente, dopo queste risponderò. Ma ora questa qui sono stato battezzato a 13 anni. dovrei essere battezzato di nuovo? Se sei sempre stato un cristiano da quando avevi 13 anni, un credente in Cristo, io proprio rimarrei così. Ora, non vorrei, se Dio ti ha benedetto e ti ha dato lo Spirito Santo da allora, e il battesimo è solo una forma, è solo per mostrare al mondo o alla congregazione con cui sei a quel tempo che tu, davanti a testimoni, dimostri di aver creduto che Dio ha mandato suo figlio ed egli è morto e risorto di nuovo il terzo giorno e sei stato sepolto in lui e sei risorto per camminare in novità di vita. E poi la stessa gente che ti ha osservato quando sei stato battezzato ti incontrerà al giudizio, vedi? E poi del continuo, se qualcuno, un estraneo, dice: lo sei stato? Sì, sono stato battezzato con il mio nella morte e sepoltura del mio Signore. Vedete, penso che il battesimo, dico certo che è essenziale, non vorrei dire che non è essenziale, ma è essenziale perché è ogni comandamento di Dio è essenziale. Non pensate? È essenziale dover essere battezzati. Gesù ha fatto questa affermazione in San Marco 16. Ha detto: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi crede e sarà battezzato sarà salvato. E quando stava parlando a Nicodemo disse: se un uomo non è nato d'acqua e di spirito, non entrerà affatto. Vedete? Deve essere battezzato. Credo nell'immersione, nel battesimo, nel nome del Signore Gesù Cristo ed essere risorti di nuovo a novità di vita per camminare secondo i comandamenti di Dio. Ma dite, fratello Bill, hai mai ribattezzato qualcuno che era stato battezzato quando era piccolo e poi ribattezzato? Molte volte. C'è una scrittura in Apocalisse, il secondo capitolo, che parla alla Chiesa e gli disse: ravvediti e compi di nuovo le tue prime opere. E molti di loro interpretano quella scrittura per dire questo, che significa che dovete tornare proprio e rifare la stessa cosa. Ebbene, se noterai, caro amico cristiano, ora non so, sono in disaccordo con questo, ora vedi, perché abbiamo il battistero pieno. Siamo pronti a battezzare chiunque voglia essere battezzato in ogni momento. Ma non siamo in disaccordo? Voglio che tu sia battezzato. Se è qualcosa che ti intralcia la strada e senti che dovresti esserlo, vai a farlo. È così, vai a farlo, non lasciare che niente stia sulla tua via, renditi perfettamente pulito, proprio come se avessi preso qualcosa anni fa e senti di doverla andare a mettere a posto. Vai a metterla a posto, non importa cosa sia, tieni tutto pulito, perché arriverai a quella cosa e non potrai andare oltre finché non toglierai di mezzo quella cosa. Vedi? Devi proprio mettere da parte ogni peso, è la cosa che ti dà impaccio facilmente. E se vuoi essere ribattezzato, vai pure, è la cosa da fare. Ne ho ribattezzati molti, ma ora per quella scrittura a cui ti riferisci, quella non parlava ad un individuo, quello era per una chiesa. Vedete, la chiesa, quello che avevano fatto, avevano perso il loro primo amore, vedete? La vera crema che avevano al principio. E disse: se non ti ravvedi e non fai queste opere di nuovo, ricomincia di nuovo e prendi la cosa. Sta parlando alla Chiesa. Se non ti ravvedi e non torni indietro, ebbene, allora egli avrebbe rimosso il candelabro. Ma se vuoi essere battezzato e sei stato battezzato quando avevi 13 anni o qualsiasi età, ebbene tu Tu sii battezzato se ti è d'intralcio. Ma ora per dirlo scritturalmente potrei dire che devi essere ribattezzato. C'è solo un modo scritturale che potrei annunciare che le persone siano ribattezzate. C'è solo una scrittura nell'intera Bibbia in cui le persone sono state ribattezzate ed erano coloro che erano stati battezzati da Giovanni Battista prima che venisse lo Spirito Santo. Paolo in Atti 19:5 disse loro che dovevano essere ribattezzati nel nome di Gesù Cristo per poter ricevere lo Spirito Santo. Vedete? Ora non dovete essere battezzati per ricevere lo Spirito Santo, perché potete ricevere lo Spirito Santo quando il vostro cuore è a posto, vedete? Perché in Atti 2 Pietro ha dato una formula per ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo e riceverete il dono dello Spirito Santo. Ma poi in Atti 10:49 Dio cambiò e diede ai gentili il battesimo dello Spirito Santo prima ancora che fossero battezzati. Vedete? Quindi, vedete, è la condizione del vostro cuore. Allora Pietro disse, possiamo vietare l'acqua vedendo che questi hanno ricevuto lo Spirito Santo come lo avevamo noi al principio? Vedete? Quindi poi egli li obbligò ad essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. Poi Paolo in Atti 19 disse, Paolo passando per le province alte di Efeso, trovò certi discepoli e disse loro, avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Dissero, non sappiamo se ci sia uno Spirito Santo. Disse, a che cosa siete stati battezzati? Lo erano. Dissero, siamo stati battezzati a Giovanni. Lui disse, Giovanni battezzò al ravvedimento dicendo che dovreste credere a colui che verrà, al Signore Gesù Cristo. E quando sentirono questo, furono ribattezzati nel nome di Gesù Cristo. Vedete? Quindi allora quello è, ora su questo è, ma solo dire che sei stato battezzato nel battesimo cristiano all'età di 13 anni e hai sempre vissuto una vita cristiana o ti sei sviato alcune volte, non so se hanno un, sullo sviarsi, non lo so, vorrei che qualcuno me lo chiedesse, ma sullo sviarsi, ricordate, vi sviate ogni giorno, non c'è alcun modo in cui possiate starne fuori. Bene, ma voi vi sviate per le persone in chiesa, ma non davanti a Dio, vedete? Vi sviate da Cristo, ma non da Dio, perché se lo faceste, quando peccate, siete finiti, ma cadete continuamente. Paolo doveva morire ogni giorno. E così doveva morire ogni giorno, ravvedersi ogni giorno e proprio ravvedersi continuamente sempre. Vedete? E se Paolo doveva farlo, allora devo farlo anch'io. Voi no? È così. Così noi, ma ora se sei stato redento e senti che il sangue di Gesù Cristo ti ha purificato dal peccato, allora io e hai vissuto una vita cristiana, io non penso che sia necessario. Ma se vuoi farlo, bene, andrà bene. Saremo felici di farlo. Ora ecco un piccolo appunto che qualcuno mi ha dato là dietro. In che posizione sarà la Chiesa quando il Vangelo tornerà ai giudei? Ora, la persona che ha chiesto questo si riferiva qui a Luca. Lui mi ha detto, il nostro fratello, che si riferiva a dove diceva i gentili calpesteranno le mura di Gerusalemme finché la dispensazione gentile sarà conclusa. È in Luca 21:24. Ora, ascoltate attentamente e questo potrebbe farlo comprendere. Domanda meravigliosa. Meravigliosa! E quando vedrete Gerusalemme circondata intorno da eserciti, allora sappiate che la sua desolazione è vicina. Ora, afferriamo questo attentamente ora. La desolazione è vicina quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti. Ora, c'è stata molta confusione a questo punto con le persone nel... Ma avviciniamoci dal punto di vista storico con la Bibbia. Ora, i fratelli avventisti del settimo giorno credono che Gerusalemme sarà di nuovo circondata da eserciti. Ebbene, ora potrebbe essere vero, perché la scrittura ha un significato composito molte volte. E quanti sanno che la scrittura ha un significato composto per ogni profezia? Lo ha di certo, sì signore. Lo dirò e significherà proprio esattamente per questo tempo e cambierà e lo ripeterà di nuovo qui da qualche parte, vedete? Come vorrei riferirmi ad una di esse, se riesco a farmelo venire in mente velocemente. Oh sì, eccone una in Luca, in Matteo 2, disse: e Gesù fu chiamato fuori dall'Egitto affinché fosse adempiuto ciò che fu detto dal profeta dicendo: mio, fuori d'Egitto ho chiamato mio figlio. Ora, quella profezia si riferiva al passato del profeta. Si riferiva esattamente ad Israele, che era il figlio di Dio, che egli chiamò fuori d'Egitto. È così in Genesi, Esodo, ma ciò si riferiva a ciò, ma fu ripetuto fuori dal tuo Israele, era il figlio di Dio, lo sapete. Disse a Faraone, disse che tu, quello che aveva fatto a suo figlio, che avrebbe preso la vita, egli non avrebbe lasciato andare suo figlio. Così Faraone, Dio prese il figlio di Faraone da... l'angelo della morte quella notte, quindi ha un significato composito. E così ora, come Gerusalemme circondata da eserciti, ma letteralmente, storicamente, quello è stato all'incirca durante il 96 dopo Cristo, quando Tito assediò Gerusalemme. Ma ora osservatelo attentamente, potete vedere il distinguo. Credo che Gerusalemme sarà di nuovo circondata da eserciti al tempo della fine, ma credo che questo qui comparasse con quando Tito la assediò, quando la sua desolazione. Ora, la desolazione, parlando, era quando Daniele il profeta, stando nel luogo santo, notate, disse: quando vedrai l'abominazione che rende desolato posta nel luogo santo, vedete l'abominazione. Abominazione è impura, che causa desolazione. Desolare è terminare, è distruggere. Quando vedete l'abominazione che causa desolazione posta nel luogo santo, scritturalmente si adempì quando Tito assediò Gerusalemme. Prese all'inizio di questo capitolo e dove gli avevano chiesto: quando sarà il tempo della fine? E quali saranno i segni della venuta di Cristo? E gli dissero del Tempio, com'era, quanto era adornato bene con grandi pietre e altro. Lui disse: verrà un tempo in cui non ci sarà neanche una pietra sopra l'altra, che non sarà battuta. Egli iniziò a dar loro segni e prodigi. Poi Gesù, parlando ora, si rivolge a Daniele per adempiere, perché tutta la profezia deve combaciare una con l'altra. L'intera scrittura non è infranta da nessuna parte. Gesù disse: le scritture non possono essere infrante. Amen. E là andrò in cielo? Certamente ci andrò. Le scritture non possono essere infrante. Per voi che non credete nei segni e miracoli e prodigi, come potete negare quella scrittura? Le scritture non possono essere infrante, non più di quanto si possa mettere qui sopra da parte Cristo. Proprio come il suo grande corpo lassù e ogni movimento del suo corpo riflette un movimento qua giù sulla terra, deve essere. Allora se Cristo, se il vostro, la guarigione divina, la potenza di Dio è tolta dalla Chiesa letterale, padre o la chiesa spirituale qui sulla terra, allora è stata tolta da Cristo. Egli non è più, ma oh, che immagine della vera vita è là, e noi siamo i tralci in quella vite, vedete? Proprio come si muove la vite, così si muovono i tralci. E così, quanto meraviglioso allora il suo grande corpo, oh, le sue grandi braccia sanguinanti e lacrime che scendono, e i suoi fianchi sanguinanti, e la sua schiena frustata sospesa sopra la terra, così fra Dio, il Padre e i mortali di questa terra, supplicando e amandoli proprio mentre il suo corpo si mette in azione e potenza viene data nella Chiesa, proprio come disse: muoverò le mie mani in questo modo, e il suo corpo letterale si muove. Andate qui e predicate il Vangelo, vedrete quella chiesa muoversi proprio subito, perché la mia ombra deve muoversi con la mia mano. Amen. È giusto? Amen! Oh, ma quando ci penso, eccolo, il suo corpo si muove. Andate in tutto il mondo, dimostrate la potenza. Non importa se corriamo sulla nostra teologia e insegnamento e così via in quel modo, parliamo miseramente. Ma ora la mano di Dio si muove, segni e prodigi appaiono. Ebbene, mai Gesù disse laggiù, quando scacciava diavoli, non uscendo da questa domanda ora, solo per un momento, ma Gesù disse, quando scacciava diavoli, disse: tramite chi li scacciano i vostri figli? Se io scaccio i diavoli con il dito di Dio, tramite chi li scacciano i vostri figli? Se avete un modo migliore, mostratecelo. Vedete? Se io con il dito di Dio... Amen! Pensate solo, il dito di Dio! C'è Dio sopra Cristo, Cristo sopra la Chiesa. C'è Dio il Padre, dice una certa cosa, poi Dio il Figlio muove la sua mano e l'ombra lo segue. Se io scaccio diavoli con il dito di Dio, tramite chi li scacciano i vostri figli? Guardate, voglio che notiate, oh, non importa quanto è grande la malattia o quanta afflizione il diavolo potrebbe porre su di voi, serve solo il suo dito per muoverlo. Oh, mai, mai, guardate quelle grandi spalle forti e braccia e muscoli, solo il suo dito muove ogni malattia e scaccia diavoli. E che cosa piccola è il diavolo, egli proprio prende il suo dito e lo sposta. Allora, se io con il dito di Dio, ora lasciate che vi mostri l'amore di Dio, ma quando una pecora era perduta, egli non usava il suo dito, la poneva sulle sue spalle e serviva tutto il suo essere, mani, pecora sulle sue spalle. La parte più forte, più potente di un uomo è sulle sue spalle, schiena, lo sapete. Perché tutti i muscoli del suo braccio e muscoli si muovono ed egli prende tutta la pecora, la mette sulle sue spalle ed ecco che viene, non con il suo dito per scacciare un piccolo vecchio diavolo, ma ecco che viene con il suo, tutti i suoi muscoli delle sue gambe, tutti i muscoli del suo braccio si muove nelle regioni selvagge portando la pecora perduta sulla sua spalla. Oh, ma... Se io con il dito di Dio scaccio diavoli, tramite chi li scacciano i vostri figli? Oh, alleluia! Mai! Bene, di nuovo all'argomento. Ma quando voi vedrete Gerusalemme circondata attorno da eserciti, allora coloro che sono in Giudea fuggano sui monti, e che coloro che sono in essi non se ne allontanino, e che coloro che sono nella campagna entrino dentro. Perché questi saranno giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute. Or guai alle gravide e a quelle che allatteranno in quei giorni, poiché ci sarà grande angoscia nel paese ed ira sulle persone. E cadranno per il taglio della spada e saranno menati in cattività in tutte le nazioni. Notate quanto è meravigliosa qui la scrittura, che lo rende specifico. Prima cosa, per il taglio delle spade. Quest'ultima sarà una bomba atomica, vedete? Ma questo è per il taglio della spada. E i giudei dovevano essere portati in cattività in tutte le nazioni. Non sarà più in quel modo. Saranno riuniti in Palestina per l'ultima volta, vedete? Questo si riferiva ai giorni passati ed è proprio esattamente secondo la storia, avvenne proprio in quel modo. Furono portati in tutte le nazioni, ogni nazione sotto il cielo oggi trovate giudei. Oh, ogni nazione, andate in Cina e trovate giudei, andate in Russia, trovate giudei, andate nelle piccole isole, trovate giudei, sparsi fra ogni nazione. Cos'era? La profezia di Dio. Dio lo intendeva e quei giudei sono pietre miliari, fratello. Quando li vedete, so che sono ciechi e portati via e sedotti e tutto, ma sono stati sedotti da Dio affinché voi ed io potessimo avere la vista. È così, ma dirò questo nello spirito di profezia, tramite la Bibbia, che l'ora per i giudei di tornare a casa è vicina. Sì, Signore, egli ha indurito il cuore di Hitler, li ha scacciati dalla Germania, ha indurito il cuore di Mussolini, li ha scacciati dalla Russia, li sta scacciando da ogni luogo, come fece nei giorni in cui li portò fuori. E poi, quando uscirono là nel deserto ed erano pronti ad attraversare, cosa avvenne? Dio visitò il paese con grandi piaghe e altro, che egli ripeterà di nuovo con i suoi i due servitori, i due ulivi di Ezechiele e anche di Apocalisse 11. Egli ripeterà quei segni e prodigi. Guardate quei due testimoni in Apocalisse 11. Io darò potenza ai miei testimoni e chiuderanno i cieli nei giorni della loro profezia o manderanno piaghe sulla terra come vorranno. Eccovi i due testimoni negli ultimi giorni. So che l'insegnamento moderno è che quelli sono il vecchio e il nuovo testamento. È sbagliato. Non sono due testimoni, è assolutamente un ritorno di Mosè ed Elia. E notatela, in passato nessuno di loro, Mosè morì, ma dove andò? Dovette risorgere di nuovo. Ed Elia fu traslato persino senza morte. Dovrà morire perché ogni mortale deve. Così tornerà di nuovo. E ci sono i due testimoni. Ora osservate, e calpesteranno e cadranno per il taglio della spada. 24esimo versetto. Della spada, e tutti saranno menati in cattività in tutte le nazioni, e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché, amen, finché il tempo dei gentili sarà compiuto. Scioccante, vero? Sapete che abbiamo un tempo limitato? Dio disse così. La dispensazione gentile fu introdotta con il re Nabucodonosor. Oh, quanto notevole! Quanto tempo potrei passare su questo solo per alcuni minuti? Ma notate, tutti vogliono la loro domanda, ma mentre siamo su questo, pensiamoci, perché è molto essenziale ora, proprio ora. Guardate, Dio guidò il popolo dei giudei. Non furono mai una nazione, erano solo un popolo. E non furono mai una chiesa organizzata, erano solo la chiesa chiamata fuori. Non c'è mai stata un'organizzazione fra i giudei. Erano sempre guidati da Dio. Poi quando politicamente, nazionalmente, volevano diventare, avere un re, e Dio diede loro un re, e non funzionò mai. Dio è il loro re, Dio è il nostro re, è così, e Dio è il re della Chiesa. Ora notate, allora, quando furono catturati e portati via a Babilonia, perché cercarono di imitare le nazioni del mondo. Che bella immagine di oggi della Chiesa che cerca di imitare il mondo di fuori. e portata via con il loro, loro vivere. La Chiesa vive proprio uguale al mondo, continua, agisce proprio come esso e tutto il resto, e afferma di essere la Chiesa. Non potete farlo, no signore, la vostra stessa vita dimostra cosa siete. Ciò che siete, come ho detto all'inizio, quello che siete da qualche altra parte, è ciò che riflettete qui, ciò che siete, ciò che è il vostro corpo celestiale o terreno lassù, ciò che è il vostro corpo celestiale e da qualche altra parte è ciò che riflettete qui, nella terra dello spirito, ciò che siete e ciò che siete qui. Se avete ancora una mente volgare e così via, nella terra dello spirito avete una mente volgare qui. Se avete ancora malizia, invidia e contesa, siete nella terra dello spirito, con quello si riflette qui. Ma se il vostro intero essere interiore diviene pulito e purificato, mostra che avete un corpo di là che aspetta, che è stato pulito e purificato e sta reagendo nella carne. Non vedete? Vedete, eccolo. Se questo tabernacolo terreno sarà dissolto, ne abbiamo uno che già attende. Vedete? Ora, in questo tempo, il tempo della fine, come questa comparazione carnale, imitazioni del cristianesimo tutte mescolate in una grande Babilonia, proprio come fece là in passato, e furono portati via a Babilonia. È così? E la Bibbia disse, l'angelo del Signore chiamò e disse, uscite da Babilonia, popolo mio! Confusione! Questo, sono un battista, sono un metodista, sono un presbiteriano, proprio tutta una confusione. Non ci ha fatto salvezza in ciò? Ora, non dite che sto dicendo che la gente battista non ha la salvezza, la gente metodista. Non sto parlando di quello, sto parlando della Chiesa e il suo potere politico, la sua politica. E parlando politicamente, perché siete metodisti o battisti, o presbiteriano cattolici, non ha niente a che fare con ciò. Dio non lo riconosce neanche e oggi è in Babilonia e Dio sta chiamando fuori una chiesa da tutti loro, tirando fuori i puri di cuore, formando la sua chiesa. Quanto meraviglioso! E notate, potrei affermare qualcosa qui che scioccherebbe, ma se lo è, ascoltate ora. Osservate come Babilonia, cosa avvenne a Babilonia quando fu introdotta la forza sui veri adoratori. Ricordate? Solo una piccola manciata, Sadrach, Mesach e Abednego e Daniele, i veri adoratori che scesero in cattività, quando Dio li chiamò veramente per mostrare i propri colori ciò che erano. Furono forzati all'adorazione di un idolo, è giusto? Idolatria. Furono forzati all'adorazione di un idolo e dovevano chinarsi davanti ad un idolo. E se non lo facevano, erano perseguitati. Oh, che immagine potrei trarre da Daniele, Apocalisse, legandoli insieme e mostrare tramite la scrittura che la Chiesa arriverà allo stesso tipo di persecuzione prima di essere chiamata fuori. Ecco come fu portata dentro la Chiesa gentile. Ecco come la Chiesa gentile sarà portata fuori. Come è entrata, così se ne andrà. E guardate come vide l'immagine. Ed ora ricordate l'immagine. Ora, questo è il posto di casa ora. Guardate. Credo che l'immagine che il re Nabucodonosor fece era di Daniele, un uomo santo. Se notate, re Nabucodonosor aveva già chiamato Daniele, lo chiamò Belteshazzar, che era il suo idolo, e fece un'immagine, e nessuno dopo Daniele è stato gettato in questa fossa del leone e così via, e disse nessuno dovrebbe servire altri dei e così via, tranne il Dio di Daniele. Probabilmente era l'immagine di un uomo santo, grande statua, e tutti dovevano chinarsi a questo, ma la Chiesa, Sadrach, Mesach e Abednego, Daniele essendo la guida, come Cristo è la guida della Chiesa. e dovevano chinarsi davanti a quest'immagine e adorare l'immagine. Notate, e notate, in quei tempi Daniele era silenzioso. Amen! Oh, e spero lo afferriate. Daniele era silenzioso, lasciandoli dovevano fare la propria scelta. Nel giorno, nell'uscita della dispensazione gentile, ci sarà un'immagine e tutti dovranno chinarsi davanti a questa immagine e adorare. Sebbene sia santa come sempre, non dovete adorare un'immagine, adorare immagini. Ora notate, oh mai, proprio alla fine Daniele entra di nuovo. Quanto meraviglioso! Quella notte, prima della grande festa delle concubine e così via, venne una mano a scrivere sulla parete: Mene, Mene, Tekel, Upharsin, sulla parete. E l'interpretazione, nessuno poteva darla, era scritta in lingue sconosciute. Nessuno poteva interpretarla. Andarono e presero i loro studiosi migliori. Dissero, non lo sappiamo. Andarono e presero tutti i loro chiromanti astrologi. Non lo sappiamo. Non sappiamo niente di ciò. Non abbiamo mai visto tale lingua. Mai sentito cosa simile in vita nostra. Ma c'era un uomo. Dio aveva il suo uomo. Daniele era là. Disse, andate a prenderlo. Disse, perché lo spirito di Dio vive in lui. Così Daniele salì là, iniziò a leggere e interpretare quella lingua sulla parete e diede, qual era l'interpretazione? Non, oh sì tu benedetto, oh re, vivi per sempre, ma con un crudo, forte, diretto rigetto di lui. Disse, sei pesato nella bilancia e trovato mancante. Guardate, è allo stesso modo come quel soprannaturale introdusse il regno gentile, così il soprannaturale lo toglierà dai gentili. Il regno fu introdotto dal soprannaturale, uscirà tramite il soprannaturale. Le mura di Gerusalemme saranno calpestate, i gentili la possederanno finché la dispensazione gentile sarà finita. Allora Dio si rivolge ai giudei. Amen! Oh my! Oh amici, vorrei che potessimo prendere nota proprio bene. Voi no? Che ne è di una settimana su quell'unico argomento? Vedete, mentre ricerchiamo attentamente attraverso la scrittura. Poiché, osservate, ascoltate attentamente ora cosa disse. Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché il tempo dei gentili non sarà finito. L'assedio di Tito, poi entrarono, presero Gerusalemme. Disse, ora avete sentito dell'abominazione che cagiona la desolazione? Sì? Ebbene, ecco quando entrano i gentili. Sì, lo comprendiamo, dissero i discepoli. Ora, i gentili hanno il loro governo ora. Certo. Gerusalemme sotto il governo gentile allora? Sì, signore. I romani avevano ancora il governo a Gerusalemme e iniziò là in passato tramite l'abominazione che cagiona desolazione di cui parlò Daniele. Ora, egli disse, quel tempo è vicino perché abbatteranno questo tempio e costruiranno il musulmano di Omar. Si troverà qui nello stesso posto. I musulmani gentili. E si troverà là. Gentile significa incredulo. Quella non era la chiesa ora. Quello era il gentile, vedete? L'incredulo. Ora, e quello rimarrà finché la dispensazione gentile non sarà finita. Allora, quando la dispensazione gentile sarà finita, il grande principe starà per il popolo, che è Cristo, al tempo della fine. Venne da lui, in Daniele, i cui capelli erano bianchi come lana, come lo abbiamo visto in Apocalisse 1, l'antico di giorni, e il giudizio fu posto e i libri furono aperti, libri plurale, furono aperti, e ogni uomo fu giudicato dai libri, le cose che c'erano scritte. Guardate, i libri furono aperti, egli lo vide arrivare, e 10.000 di 10.000 gli ministravano. I santi vennero con lui, è giusto? in Daniele. E i libri furono aperti. Quello è il libro della vostra vita. E ogni uomo fu giudicato così. Il peccatore giudicato così. E fu aperto un altro libro, che era il libro della vita. E ogni uomo fu giudicato. Ora annotate, ricordate sempre. Lo riporta nel 3. Se non lo fate, di certo lo mescolerete. C'erano tre classi di persone nate sulla terra. C'erano tre classi al principio. Ci saranno tre classi alla fine. Cosa? Gesù tornò con 10.000 di 10.000 che gli ministravano. Ricordate che disse: non è poca cosa che prendiate, o una cosa inconsueta portare i vostri affari e i vostri problemi alla legge, quando non sapete che i santi giudicheranno la terra? I santi giudicheranno la terra! Alleluia! Penso a quello, mai vederlo venire là con i lavati dal sangue dopo il millennio. La redenzione e i redenti di tutte le epoche stanno nella sua presenza. La sposa lavata dal sangue. Non solo quelli che sono brava gente. Loro di certo mancano la prima risurrezione. La Bibbia disse: e il resto dei morti non visse finché non finirono i mille anni. È giusto? Sono quelli che avevano i loro nomi scritti sul libro della vita dell'agnello, ma rifiutarono il battesimo dello Spirito Santo. Solo gli eletti entrano in quel tempo. Solo gli eletti arrivano al millennio. Oh, allora, fratello, che genere di persone dovremmo essere? Voglio vivere nel millennio. Mettiamo da parte ogni peso e il peccato che così facilmente ci impaccia. Se il tizio dice qualcosa di sbagliato o fa qualcosa in questo modo, pregate per lui e continuate ad avanzare, che la vostra alternativa sia posta verso Dio. Se nessun altro ce la farà, voi ce la farete, perché ci sarà un eletto che vivrà lungo l'epoca del millennio ed entrerà e uscirà con Cristo per mille anni e poi saliranno in gloria con Lui e torneranno di nuovo. Quando avverrà la risurrezione dei malvagi, allora il millennio inizierà. Dopo che sarà finito il millennio, poi Cristo salirà con la Chiesa e alla fine dei mille anni egli tornerà con la Chiesa. Cristo viene tre volte. La prima volta egli venne per redimere la sua Chiesa. È giusto? La seconda volta egli viene per ricevere la sua Chiesa. La terza volta egli viene con la sua Chiesa. Vedete? Egli venne per redimere lei. Egli viene per rapire lei e portarla via al tempo delle piaghe e così via. Torna di nuovo per il millennio. Vive lungo il millennio. E poi il grande re e regina scendono per il giudizio. Il giudizio del trono bianco e poste di libri vengono aperti. E là ci sono i redenti. La Chiesa del Dio vivente nata dallo Spirito Santo si trova là, nella sua bellezza, per giudicare. I libri furono aperti, il giudizio fu posto e ogni uomo giudicato secondo ciò. Quello era il peccatore. E fu aperto un altro libro. Non solo la sposa dello Spirito Santo, lei non lo prenderà mai perché è nel rapimento. Se siete riempiti con lo Spirito Santo stamattina e la potenza di Dio si muove in ogni fibra del vostro corpo, a cosa vi serve stare al giudizio? Se siete già giudicati e siete stati ricevuti e riempiti e già traslati nei luoghi celesti con Cristo Gesù, non sarete, siete ora, proprio ora, traslati. Quelli che ha chiamati ha giustificati, quelli che ha giustificati li ha glorificati. E ogni persona redenta al mondo stamattina, che è sotto il sangue di Gesù Cristo, riempita con lo Spirito Santo, ha vita eterna e non può morire. Ed è già nei luoghi celesti con Cristo Gesù e non verrà mai in giudizio. Già redento, non è meraviglioso? Vedete, già redenti, seduti nei luoghi celesti ora con Cristo e già glorificati, già glorificati. Dite, fratello Bill, la scrittura lo dice? Gesù l'ha detto, o la scrittura lo dice, o gli scrittori. Paolo disse, quelli che ha giustificati li ha già glorificati, quelli che ha preordinati li ha predestinati, quelli che ha predestinati li ha giustificati, quelli che ha giustificati li ha già glorificati. Cos'è? Oh, ma scusatemi, già glorificati! Allora se siete riempiti con lo Spirito Santo, le nostre fibre ed esseri sono già stati preservati in Dio. C'è un corpo glorificato che già attende e dovete andare adesso appena questo è finito. Quelli che li ha giustificati li ha già glorificati. Ciò che stavo dicendo poco fa, il negativo e il positivo. Vorrei avere l'istruzione sufficiente per spiegarlo e renderlo sensato e chiaro per voi, ma non riesco a trovarla. So di cosa sto parlando, ma non posso presentarlo nel modo che voglio. Mar Rosso e tutte queste cose che stanno divulgando, ci sono i materiali, i giudei davvero ricchi. Allora quella stessa cosa inquinerà di nuovo il loro accampamento. Sì, usciranno proprio dalle città del mondo. La Russia scenderà, dirà, dobbiamo proprio avere quella roba, quell'uranio e ogni altra cosa laggiù, dobbiamo andare a prenderlo. E mentre scendono, allora ci sarà la battaglia di Armageddon. Sarà quando Dio starà come fece nella per i figli di Israele e combatterà ancora, ma quello avverrà finché la dispensazione gentile sarà finita, e quando quel tempo sarà finito sarà tagliata fuori. Ora, secondo la mia umile opinione, cara persona che ha fatto questa domanda qui, secondo la mia umile opinione in merito a questo, in quei giorni, chi erano questi giganti? Ora Giuseppe Flavio, là, certamente, so, la nostra chiesa, siete proprio come me, io sono uno sciocco da scuola elementare, non mi importa dell'istruzione, altro, penso che sia il più grande ostacolo che il Vangelo abbia mai avuto. Ma tuttavia, solo a volte prendo un libro, due. Ora, i miei rapporti con persone come me, siamo proprio tutti sulla stessa linea. Siamo proprio gente comune e sono così grato. La Bibbia disse, la gente comune lo ascoltava con gioia. Gli aristocratici, allora era un'altra classe, ma la gente comune, proprio il corso della gente comune come siamo noi, la gente che ama Dio e non ha molto di questo mondo, hanno i loro figli e famiglie. Amiamo Dio e ci piace andare in chiesa, toglierci i vestiti di dosso per il suo regno, ogni cosa simile. Lo amiamo, faremo qualsiasi cosa. Quella è la gente comune che lo ascoltava ed è ancora allo stesso modo oggi. La gente comune lo ascoltava con gioia. Ora, l'uomo ricco che ha troppo della terra a cui pensare, vedete, è il vero tizio laggiù che non può fare nulla con lui. Nei bassi fondi, lui proprio non gli presterà attenzione. Ma proprio la gente comune lo ascoltava con gioia. Ed ora Giuseppe Flavio, i suoi scritti, disse, ora, ecco l'interpretazione di questi figli di Dio che presero figlie dell'uomo. Disse che gli spiriti caduti che erano sulla terra, ora conoscete nell'Apocalisse l'undicesimo capitolo o il settimo, no, vi chiedo, dodicesimo capitolo di Apocalisse, la donna che si trova nel sole, il dragone rosso pose la sua coda attorno a due terzi delle stelle e le tirò sulla terra. Comprendiamo che Satana al principio dispose un regno a nord che fosse più bello di quello che aveva Michele, e c'era un... Allora dichiarò guerra in cielo e tirò due terzi delle creature angeliche con sé. È giusto? Ecco perché siamo solo una minoranza. Intendo la piccola parte delle persone. Stamattina nel regno cristiano, la gente nata dallo Spirito Santo, perché sono nella la parte piccola. È così. E se osservate gli spiriti che sono venuti da Genesi e iniziarono a sorgere, osservate quella chiesa davvero classica, quell'elevata adorazione di chiesa classica. Guardatela là in passato in Caino, guardatela oggi, scende proprio, si muove, proseguendo nei farisei. E ci sono due sette di essi, farisei e sadducei, vedete? Esce proprio, e guardatela oggi nel cattolicesimo, e grandi movimenti, così, grandi luoghi meravigliosi. Ebbene, guardata bene con l'agnellino, vedete? Proprio comune, guardatelo, nei giorni di Gesù. Guardate sempre del continuo lungo le scritture, mentre procedete avanti, vedete com'è. Proprio ora viviamo in quel giorno in cui Dio ha chiamato la sua Chiesa sempre, per tutta la via, quella piccola striscia rossa che scorre lungo la Bibbia, sempre di persone lavate dal sangue. Notate, ora questi figli di Dio, secondo la mia opinione, non certamente in disaccordo per cercare di agire in modo furbo o dire che Giuseppe Flavio non sapeva di cosa parlasse, ma era un uomo come sono io. Non importa quanto fosse studioso, era solo un uomo. E l'unica cosa che aveva, cercava i vecchi scritti e così via in quel modo, e vecchie reliquie e così via, ma non aveva più di quello che abbiamo oggi, lo Spirito Santo. Ora, lui andava solo tramite la mente naturale, ma noi lo stiamo prendendo tramite la mente spirituale. Quei figli di Dio, quando erano esseri angelici, credo lo siano, e io credo che Giuseppe Flavio disse la stessa cosa, ma disse, si forzarono e si spinsero dentro carne umana e presero figlie dell'uomo. Ora, siamo una folla mista, siamo diversi qui stamattina, uomini, donne, ragazzine, ragazzi, e parlerò in modo che gli adulti comprendano di certo. Ma quando egli dice che quando gli esseri angelici videro il desiderio delle donne, come l'uomo viveva con le donne, che si forzarono dentro la carne umana, così, e si presero delle figlie dell'uomo. Ebbene, io non lo credo. Credo questo, che erano nati là in Canaan ed erano nati dal gruppo di Caino che era stato mandato nella terra di Nod e aveva su di sé un marchio affinché nessuno lo uccidesse a motivo della sua condizione di assassino nell'assassinare suo fratello. Ma se notate, persino gli israeliti trovarono alcune di queste persone quando andarono là. Erano così grandi. E disse, sembriamo cavallette di fianco a loro. È giusto? Centinaia e centinaia di anni dopo, erano grandi uomini forti, grandi tizi, e a volte scoprono la loro carcassa e scoprirono che erano uomini grandi. Ora, dove penso che quello sia avvenuto? Ora, ecco un po' della mia dottrina ora. È solo gente di chiesa, vedete. Penso che Caino fosse il figlio di Satana. So che non siete d'accordo con quello. La mia chiesa lo è, ma è ancora, finché Dio non mi mostra diversamente, io crederò la stessa cosa, vedete? Che egli era il figlio di Satana. Certamente non potrei porre quello spirito empio, assassino, che esce da Dio. No, signore, doveva essere come suo papà, e suo papà era questo qui, quando Satana venne sul serpente. E il serpente non era un rettile, la maledizione lo rese un rettile, era proprio come un uomo, camminava eretto. E fu con questa donna là fuori, e lei commise questo adulterio e diede alla luce il suo primo figlio, che era Caino, la natura di suo papà. E credo che quella grande bestia fosse eretta come un uomo e camminava eretto. Ed ecco da dove vennero questi grandi giganti. Sì, è esatto. Ora, quello è il mio pensiero, e io... Io potrei sbagliarmi, quello è il mio pensiero, vedete? Ma erano grandi uomini. E se notate, Dio, stando là davanti ad Adamo ed Eva, egli disse: vi ho presi dalla polvere, alla polvere tornerete. Io, è perché hai portato il tuo, hai dato ascolto al tuo, la bestia, piuttosto che a tuo marito, poiché hai tolto la vita dal mondo, la riporterai al mondo. E disse: serpente, via le gambe, vedi? Non camminerai più e non sarai un animale, ora sarai un rettile e andrai sul tuo ventre e la polvere sarà il tuo cibo. Ecco dove penso che quelli, Caino, secondo la natura di quel bruto che viveva con, come un animale, che viveva con questa donna che diede alla luce questo figlio, che era per metà bruto e per metà simile all'uomo, un tizio grandissimo. E poi andò là fuori e i suoi figli iniziarono a venire da lui, e allora le bestie, lussuria sessuale, come loro papà al principio, quella vecchia lussuria da belve, trovò queste figlie altro e si prese le figlie dell'uomo. È così. E ciò che portò questi tizi? Certo, arrivarono allo stesso lignaggio che era in questi spiriti caduti che vennero sulle persone. Ricordate, gli stessi spiriti che vivevano là in passato, oggi vivono oggi. Guardatelo oggi. Ebbene, ci sono persone in questa nazione che sono, ora, non sono... Questo, sono un americano, sapete che lo sono. Ma lasciate che vi dica, questa è la nazione più infima dopo Parigi, Francia, che io sappia dovunque al mondo. È così degradata. Ebbene, persino la gente straniera in Africa, in Svezia e lassù dicono, qual è il problema con voi gente americana? Non avete più alcun rispetto per le vostre donne? Perché tutte le canzoni alla radio, qualche genere di vecchia canzone sozza, volgare sulle donne? Non avete alcun rispetto per le vostre donne là? Tutte le nostre canzoni sono sulle donne o sesso e lussuria e cose del genere. È perché il diavolo l'ha preso. È esattamente giusto. La vecchia Hollywood e le televisioni e tutti stanno spingendo quella roba volgare ed empia. Andranno in vecchi notiziari e tutto il resto. Sono tutte donne spogliate o qualcosa. È esattamente quello che è iniziato al principio e finisce allo stesso modo. È una vergogna. È la spina dorsale di qualsiasi nazione la femminilità quando si tratta di morale. E spezzate quella maternità, avete spezzato la vostra nazione. Siamo arrivati al punto oggi che le nostre donne fumano sigarette e cose del genere e bevono whisky e si comportano male ed è vergognoso. Un giovane che cerca di trovare una moglie che sia persino una vergine, sia morale, dovrebbe quasi andare attorno a qualche buona piccola vecchia chiesa dello Spirito Santo per trovarne una. Ed è esattamente così, dove un uomo proprio la tiene a freno e cose del genere e ha della decenza in lei. Potreste pensare che sia folle, ma fratello, guardalo e scoprilo e vedrai se non è la verità. È una disgrazia. Bene, quelli erano i figli di Dio che sono al... Ora, quello, posso spiegare il mio? Quando so se... Avevo un'altra domanda oggi, dicono. Ebbene, fratello Bill, la Bibbia disse che Eva disse: ho ricevuto un figlio dal Signore. Esattamente giusto, doveva venire dal Signore. Il Signore è l'unico creatore che c'è. Egli, Dio, creò il diavolo. Come suona questo? Dio creò il diavolo. Dio creò ogni angelo caduto che c'è. È giusto? Ebbene, certamente, quella era la loro scelta, non la sua. Egli ha creato te. Cosa stai facendo in merito? Sarai giudicato proprio come lo sono loro. Eccoti, certamente. Questi erano figli di Dio, ma erano caduti dalla grazia ed erano entrati in questi uomini bestiali e scapparono e concupirono. Quando vedevano donne, le prendevano proprio. Bene, ci sono ancora. L'immoralità dell'America è piena di un uomo senza lo spirito di Dio toglierebbe un bambino dalle braccia di una madre e la violenterebbe. Beelzebub. Senza Dio non è molto meglio di una bestia? Ha ancora quella natura di bestia, empia. È un uomo con... Dicono che la religione vi prende. Dicono che gli uomini sono impazziti per la religione. La religione è l'unica cosa che può dare ad un uomo il giusto senno. La religione di Gesù Cristo. Potrei dimostrare tramite la Bibbia che non avete il giusto senno finché non avete trovato Cristo. È così, è piuttosto forte, ma posso dimostrarlo con la Scrittura. È così, diventate come bestie, concupendo e tutto, finché non avete trovato Cristo, Gesù. Egli è l'amorevole. Ora ammetterò che la gente studia troppo e cerca di andare troppo avanti e cerca di pensare troppo intensamente e a volte hanno esaurimenti mentali alti a motivo dello studio del Signore. Dovete smetterla. Non dovete farlo. L'unica cosa che dovete fare è innamorarvi di Lui e proprio continuare ad amare Lui. Amen. Non è cercare di spingersi in qualcosa o rendersi qualcosa che non siete. Solo proseguite e lasciate che Dio vi usi nel modo in cui vuole. Solo arrendetevi, affidatevi e proseguite felici, cantando, gioendo. Ecco il modo. La Bibbia disse: ogni cosa coopera al bene di coloro che lo amano. Quindi solo siate certi di amare Lui. È l'unica cosa che dovete sapere. Amen. Solo amare Lui e proseguire. Dite: Signore, ti amo, sai che ti amo, ami questo? No, Signore, amo te, Signore. Vedete? Dite bene, non vorresti essere un grande predicatore? Non vorresti essere questo? No, ora, Signore, cosa? Se tu vuoi che lo sia, lo sarò. Se non lo vuoi, amen, sarò proprio qui, solo uno zerbino in questa chiesa. Ebbene, ora credo che se farei qualcosa così, la gente penserebbe molto più della tua chiesa. Non mi importa cosa pensa la gente, voglio sapere cosa pensi tu, Signore. Io rimarrò proprio con te, quello che tu mi dici di fare. Di certo voglio bene a tutti loro. Ebbene, ora conosci la sorella tal dei tali, non le vuoi bene? Sì, Signore, sì, di certo le voglio bene. Perché? Perché tu l'ami, tu sei in me e io devo volerle bene, perché sei tu in me che mi fai uscire l'amore per lei. Quello lo compirà. Ma penso che quelle fossero quelle bestie che caddero là, che sono bestie lussuriose che caddero. Vedete? Figli di Dio significa angeli o spiriti dal cielo? Quella era la domanda della persona. Bene, credo che non fossero angeli. Vedi, erano esseri, figli di Dio, come dice la Scrittura. Non angeli, erano figli di Dio. E vennero dal cielo in terra e furono messi nella carne, non spinti nella carne. Credo che tutta la carne al di fuori di Gesù Cristo sia nata da desiderio sessuale. Credo che egli è l'unico essere nato da vergine che ci sia stato. Gesù Cristo. E io non sono d'accordo con Giuseppe Flavio, con quel grande storico, ma credo che fossero esseri soprannaturali che scesero e presero lo spirito dell'uomo. E credo che siano proprio qui, ancora oggi. Camminano ancora per Jeffersonville, oggi, gli stessi spiriti di bestia, lussuriosi, empi, vivono proprio in esseri umani. Ora, un giorno, questi uomini moriranno e se ci sarà un'altra generazione, verranno proprio a motivo di loro. Ricordate, Dio prende il suo uomo, ma mai il suo spirito. Questo è lo stesso Spirito Santo che ricevettero a Pentecoste. È lo stesso diavolo in forme religiose che perseguitò il Cristo. È lo stesso diavolo che è nella Chiesa oggi portando lunghe tuniche. E non devono portare, non intendo la tunica sul loro corpo. Intendo la tunica sulla loro anima, vedete? Ebbene, i giorni dei miracoli sono passati. Non c'è cosa simile. Parlate di farisei moderni. Proprio esattamente. Avendo una, la Bibbia dice, avranno una parvenza di pietà, ma rinnegheranno la forza. Anche tali schiva, allontanati da ciò, solo stai lontano, mantieniti lontano. Sono ancora quei figli di Dio, ma sono in una condizione caduta. Vedete cosa intendo? Alcuni sono ministri, alcuni sono diaconi, alcuni sono anziani, alcuni sono vescovi, proprio tanto pii quanto possono essere. Ma la Bibbia? Ora risponderò alla domanda, fratello, che mi hai chiesto poco fa. Qualcuno ha detto, fratello Branham, voglio sapere il punto in cui poter assicurare, dire, quest'uomo ha lo Spirito Santo perché ha fatto questo o questa donna ha lo Spirito Santo perché ha fatto quello. Non c'è modo al mondo di saperlo. È così. Non c'è modo al mondo di saperlo. Dio è il giudice. Noi non dobbiamo giudicare, vedete, solo predicate il Vangelo. Vivete. Un tizio è venuto da me tempo fa, stavo predicando su quello che ho detto l'altra sera, è venuto a casa mia e ha detto, fratello Branham, fratello, voglio sbarazzarmi dei miei peccati, voglio essere un cristiano. Era seduto sul mio portico. Disse, ho sentito di un grande uomo, un uomo conosciuto a livello internazionale chiamato Billy Graham. Ha detto, sono andata alle sue riunioni e ha detto, tutti quelli che vogliono diventare cristiani alzate la mano e accettate Cristo come personale salvatore. Così ho alzato la mano. Ha detto, ora tutti si alzino, avremo una preghiera. Così mi sono alzato e ho pregato proprio, scusatemi, tanto sincero quanto potessi. Ha detto, ma non mi è servito a niente. Ha detto, allora sono sceso alla riunione di Oral Roberts. Ha detto, l'ho ascoltato, ho sentito che tutti avevano tanta gioia. Ha detto, sono sceso da Oral Roberts e gli ho chiesto, cosa devo fare per diventare un cristiano? Ha detto, torna là dentro. Gli ho detto che avevo alzato la mano da Billy Graham. Ha detto, rimani in quella stanza di richiesta finché sarai così felice da parlare in lingue. Ha detto, sono andato là dentro e ho pregato finché ho parlato in lingue. Ha detto, sono uscito. Non mi è servito a niente. Ha detto, e allora sono andato in un'altra riunione e mi hanno detto che non ero ancora stato santificato. Hanno detto che io dovevo essere santificato ed essere felice, acclamare, avere abbastanza gioia. Così ho pregato e pregato finché io ho acclamato. Ha detto, ancora, ho detto, fratello, ognuna di quelle cose è corretta, ognuna di esse è buona. Alzare la tua mano, parlare in lingua, acclamare, credo in ogni parte di ciò, ma ancora non è il punto. Vedete? È accettare la persona, Cristo Gesù. Vedete? Vedete, se non è, queste cose sono attributi. Acclamare, parlare in lingua, correre, acclamare, piangere, pregare, qualsiasi cosa, sono solo attributi che seguono. La prima cosa è accettare la persona Cristo Gesù. Vedete? Quindi non c'è evidenza che potremmo dire. Perché un uomo piange? Ho visto uomini piangere, piangere, piangere lacrime di coccodrilli ed è ancora un gran peccatore. Quanto è mai stato? Ascoltate, Gesù ci ha paragonati a pecore, giusto? Il pastore conosce le sue pecore. Qualcuno ha mai sentito belare una capra? Ebbene, fratello, faresti meglio ad essere un pastore, se vuoi sapere la differenza. Una capra bellerà proprio esattamente come una pecora. Lascia che una piccola capra maschio si intrappoli là fuori da qualche parte e una piccola pecora da una parte. Beh, e poi, beh, proprio lo stesso. E li ho sentiti giù all'altare proprio piangere, piangere. Oh Dio, proprio singhiozzare così. Oh Dio, è sempre una capra. È così. Acclamare? Ebbene mai. Li ho visti acclamare finché proprio e corrono dappertutto e saltano su e giù e acclamano. Ora dite, fratello Branham, non credi nel piangere. Non fraintendetemi. Certo credo nel piangere, ma sto dicendo che non è un'evidenza, vedete? Perché entrambi piangono. Li ho visti acclamare proprio quanto più possibile acclamare. Sì, signore. E proprio continuare così e manca molto. Sapete di cosa sto parlando? Li ho sentiti parlare in lingue, uscire e vivere ogni genere di vita, proprio fare ogni cosa. Quello non era il segno. Ma dite, sei contro ciò? No, non lo sono. Credo nel parlare in lingue. È un dono di Dio nella Chiesa. Se lo togliessi, toglierei parte di Dio. Se tolgo la mia lingua dal mio corpo qui, non avrei un corpo completo. Il corpo di Gesù Cristo ha lingue in esso. Il corpo di Gesù Cristo qui ha lingue. E lo togliete? Togliete una parte di Cristo. Ma non potete ancora dire che è il corpo. Vedete? 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 Ma è accettare la persona, Cristo Gesù, e queste altre cose verranno proprio e si adatteranno insieme. Che ogni membro in questo corpo stamattina, che questo piccolo gruppo di persone, se potessimo tirare le tende lungo ogni lato ed ogni persona qui dentro ricevesse la persona, Cristo Gesù, non ci sarebbe un litigio o non ci sarebbe mai una discussione, ci sarebbe solo un amore perfetto. Tuttavia credereste a questo e credereste a quello, ma sarebbe proprio così pieno d'amore che voi proprio, vedete? Eccolo! Ora Gesù disse, dai loro frutti li riconoscerete, e il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, longanimità, bontà, mitezza, gentilezza. Ora farò... Vi darò la mia opinione su quello che penso sia la cosa più vicina ad un'evidenza che un uomo è un cristiano di quanto sappia più di qualsiasi cosa. Sapete cos'è? È il travaglio dell'anima. Una persona che è sempre così affamata e assetata di Dio. Loro proprio semplicemente, giorno e notte, loro non possono proprio, non ce la fanno. Loro devono fare qualcosa per Dio. Loro sono pieni d'amore, sono proprio travaglio dell'anima. Proprio sempre travagliati. La Bibbia disse, chi seminerà in lacrime senza dubbio, tornerà gioiendo portando preziosi covoni. E così? Tutte quelle cose. Ora guardate se questa chiesa, se dicessi stamattina che questo gruppo di persone qui è Dio, e Dio dicesse, ora guarda William Branham, io ti farò rispondere per quel gruppo di persone, cosa dice a loro? Ora vuoi dire a tutti loro di acclamare? Certo, voglio che acclamino. Vuoi che tutti loro parlino in lingue? Voglio che tutti lo facciano. Vuoi che tutti loro danzino nello spirito? Voglio che tutti lo facciano. Bene, ebbene, è molto buono, ma cosa preferiresti che facessero? Preferirei avere una chiesa che abbia un tale peso sul cuore per la preghiera, che proprio rimangano a questo altare e siano qui giorno e notte, e tutto il resto, e in casa loro fossero continuamente in preghiere umili e cercando di portare persone a venire a Dio, e facendo chiamate all'ospedale, visitando i malati e cercando di portare persone a venire in chiesa e fare il bene. Preferirei avere quello che tutti gli altri messi insieme. Sebbene l'altro sia giusto, appartiene alla Chiesa. Ma se dovessi averlo, metterei prima quello, perché se avete quello, l'altro avverrà. Vedete? Se avete quello, se siete proprio così affamati di Dio, l'acclamare avverrà. Se siete così affamati di Dio, il parlare in lingue avverrà. Se siete così affamati di Dio e continuate ad aver fame, continuate. Iniziate a vedervi in modo differente. Solo ricordate, state attenti, c'è un altro spirito che cerca di operare da sé là dentro. Rimanete proprio davanti a Dio, umili, con travaglio d'animo. Siate solo, abbiate un buon all'antica. Posso dimostrare tramite la Bibbia che la prima volta che l'angelo di Dio andò sulla terra per suggellare con lo Spirito Santo, egli suggellò solo quelli che piangevano e sospiravano per le abominazioni compiute nella città. Ezechiele, il 9° capitolo. È giusto porre un suggello sulla fronte di coloro che piangevano e sospiravano per le abominazioni compiute nella città. Ora voglio farvi una domanda. Vi farò questa domanda. Ora concluderemo il più velocemente Questo è possibile. Cosa avverrebbe oggi se lo Spirito Santo passasse per Jeffersonville, New Albany e Louisville per suggellare quelli in questo pomeriggio che fossero a casa? Dio, manda un risveglio proprio così affamato di una riunione. Oh Dio, guarda i peccati della città. Oh, non è terribile, Dio, oh, non vorresti per favore mandare un risveglio, Dio? Manda qualche buon predicatore, manda qualcuno, oh Signore, lascia che lo Spirito Santo dove suggellerebbe? Pensateci. Ora, ebbene, fratello Branham, cosa intendi? Intendo questo e lo dico ora riverente camminando su un filo sottile. Credo che il giorno sia quasi finito. Quelli che sono dentro, vedete? Vedete? Le porte si stanno chiudendo. Non avete più quel fardello. Billy Graham ha tenuto riunioni in tutto il paese e ora Roberts e tutti gli altri. Abbiamo pianto e pregato e tutto il resto, ma vedete, le porte si stanno chiudendo. Chi è immondo, sto citando la scrittura, sia via più immondo. Chi è giusto, sia via più giusto. Chi è santo, sia via più santo. E credo che le porte dei gentili si stiano chiudendo. Vedete, il giorno del tempo della stagione è proprio quasi finito. Solo ancora pochi entreranno. Il motivo per cui non potete avere alcun genere di riunione così. Non c'è travaglio dell'anima. Voi non avete quel peso. Ricordo anni fa, li sentite sempre parlare dei sentieri di trucioli e altro nel tabernacolo. Quello non è stato più fatto, neanche un po', ma allora era originale. Dio chiamava la sua chiesa. Li ho visti singhiozzare, piangere e sdraiata all'altare per tutta la notte. Sono andato nelle loro case e potevate sentirli quando arrivavo proprio nelle loro camere, uomini e donne piangere. Oh Dio! Li vedevate camminare nella chiesa e vedevo il pianoforte iniziare a suonare. Gesù, tienmi vicino alla croce. E le lacrime a quel punto scorrevano, sapete? Entrate in questa chiesa, poi scendete in un'altra chiesa e lì sentitela. C'è una fonte preziosa. Oh Dio, salva mio figlio, è perduta, Signore, per favore. Non lo trovate più. Qual è il problema? Lo Spirito di Dio si è ritirato. Gesù ha detto, ha predetto questo, che l'amore, poiché l'amore di molti, il loro amore sarebbe venuto meno. Quello perché l'iniquità abbonderà, l'amore di molti verrà meno. Vedete? Vedete, diventano freddi, si allontanano, l'amore sta morendo. E in cosa sono entrati? Solo una forma: battere su e giù il pianoforte, molto forte, e gridare: gloria a Dio, alleluia, amen, loda al Signore. Vedete, così. È solo una forma. Non ingannatevi, vedete? Vi ingannate soltanto! Vedi, ascolta, fratello, finché noi inizio così, non sto parlando del nostro tabernacolo, sto parlando di quello che trovo negli Stati Uniti. È diventata solo una forma, proprio in un certo modo agire come eravamo soliti fare. E quel travaglio d'animo è proprio quasi finito. Oh, fratello, sorella, Dio abbi misericordia di noi. Possa Dio avere misericordia. Guardate, questi risvegli altro che proprio colpiscono e colpiscono e colpiscono. E il Vangelo viene predicato più chiaro. E guardatelo oggi, proprio appena un risveglio si conclude, se ne vanno. Sapete cosa? Lasciatemi dire questo. Non so perché non riesco ad allontanarmi da questo, ma guardate, Gesù disse, il regno del cielo è come un uomo che prese una rete, la gettò in mare e quando la ritirò prese diverse specie marine. Certamente, prese tartarughe, prese serpenti e prese granchi, ragni d'acqua, pesci. Vedete? E credo che la rete Ora guardate, ecco una tartaruga ed è con pesce. Quella tartaruga non può farci niente perché è una tartaruga. Era una tartaruga dal principio. La sua natura è una tartaruga ed ecco tutto quello che c'era. Ora ricordate, io ho detto che avrei pregato. Vedete, è una tartaruga dal principio. Ora è una tartaruga. Se è un serpente dal principio, è un serpente ora. Se è un insetto d'acqua dal principio, e credo che la rete sia stata lanciata e lanciata e lanciata finché proprio tutti i pesci sono stati tirati fuori dallo stagno. Ecco perché dicono, ebbene avevo le mani alzate, gloria a Dio, voglio essere salvato, lode al Signore. E un paio di giorni dopo, oh Lidia, sai che quella roba è assurda, immagino abbia ragione, perché... La natura qui è di insetto d'acqua dal principio. Era un serpente per iniziare. Il pesce è proprio quasi tutto estratto dall'agora. La rete sarà l'asciutto e Gesù verrà. Egli allora prenderà il suo pesce. Vedete cosa intendo? Oh, se c'è un briciolo di cristianesimo in te, se c'è un briciolo di desiderio di servire Dio, tienilo proprio stretto il più possibile questa mattina e serbalo con tutto il cuore. Figli di Dio si presero figlia dell'uomo. Certo erano figli di Dio. Oggi sono ancora figli di Dio, ma sono figli di Dio caduti. Alcuni di essi, scritturalmente, come possono esprimere la scrittura? Sono figli di Dio. Sapete, Satana era il braccio destro di Dio. Sapete, egli sa della scrittura più di ogni teologo al mondo oggi. Parlate di egli sta mettendo sotto sopra seminari, specialmente questo battista qui che dice che quel Gesù Cristo era nato da un romano o un soldato tedesco. Ho un libro su quello, voglio mostrarvelo uno di questi giorni. Bene, velocemente, Esodo, oh, non ci arriveremo mai se non ripartiamo. Le prenderò molto velocemente ora, so che sto prendendo molto del vostro tempo. Tutti voi mi sopporterete solo alcuni minuti ancora? I 144.000 menzionati in Apocalisse sono il rimanente dei giudei che noi saranno parte del rapimento della Chiesa? Continua. Non è Israele dal principio del... Iniziarono, mi spiace. Entra nel tempo del... Mi spiace, solo un minuto finché capirò questo. È trapassato sulla carta. Avviene durante i 1000 anni di Cristo, piuttosto che quell'uomo possa vivere come questi moderni religiosi ci dicono? Sì, signore. Ora solo un minuto per metterlo a posto. La domanda è, i 144.000 che sono un rimanente di... Voglio che ci correggiamo prima su questo, solo per essere certo che voi... Vedete, i 144.000, i 144.000 menzionati in Apocalisse, il rimanente dei giudei, come quello, saranno parte del rapimento della Chiesa? Sono i 144.000, ora solo sono, voglio chiarire questo nella mia mente prima di iniziare. I 144.000 menzionati in Apocalisse sono il rimanente dei giudei che sarà parte del rapimento della Chiesa? Voglio prima prendere quello. I 144.000 sono il rimanente dei giudei, ma non la Chiesa rapita. Vedete? Guardate ora in Apocalisse il 6° capitolo, lo vedrete. Puoi prendere l'altra parte, dall'altra parte, e hanno un'altra domanda in merito. Notate queste cose. Bene, guardate qui ora, Apocalisse 6, ora. Ecco dove lo trovate, vedete? Ora, inizieremo. Egli prosegue e parla di quei cavalieri e così via che avanzano. Quando aprirono il... Prendiamo il 9° versetto del 6° capitolo di Apocalisse. E quando egli ebbe aperto il 5° suggello, sto sbagliando, sono nel capitolo sbagliato, è il settimo capitolo. Dopo queste cose, vidi quattro angeli che stavano in piedi sopra i quattro angoli della terra. Oh, che domanda meravigliosa! Che poco tempo per entrarci e tenere la preghiera per i malati! Dopo queste cose vidi i quattro angeli che stavano in piedi sopra i quattro angoli della terra, ritenendo i quattro venti a ciò che non soffiassero sulla terra, né sopra il mare né sopra alcun albero. Poi vidi un altro angelo scendere dal cielo, il quale aveva il suggello dell'Iddio vivente. Oh, siate certi! Questa è una domanda meravigliosa, vedete? Ora, è un'immagine drammatica. Giovanni ora disse, qui, lontano dalla terra, ora, nello spirito, guardando sulla terra, e vide quattro angeli stare sui quattro angoli della terra, trattenendo i quattro venti dalla terra. Ora, venti, nella Bibbia, non ho tempo per scorrere le scritture per voi, ma possiamo prendere questo. Se non è risposto correttamente, allora lo prenderemo un'altra volta. I quattro, i venti nella Bibbia significano guerre e contese, come al tempo di Giobbe. Ricordate, vennero i venti e presero i figli, e sapete cosa intendo, è un problema, vedete? E vidi quattro angeli o quattro messaggeri si trovavano all'estremità della quattro canti della terra, trattenendo i quattro venti, ed egli gridò con gran voce ai quattro angeli ai quali era dato di danneggiar la terra ed il mare. Ora è la venuta del Signore, ciò di cui sta parlando, vedete? Dicendo, non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non avremo segnati i servitori dell'Iddio nostro sulle loro fronti. Servitori. Ora ricordate, la Chiesa non sono i suoi servitori, siamo suoi figli, non suoi servitori. I giudei sono sempre i suoi servitori. La Chiesa non è mai stata sua servitrice, sono i suoi figli, vedete? I servitori. E udì il numero di coloro suggellati, che era di 144.000, segnati da tutte le tribù dei figli di Israele. Ora, guardate, sono tutti giudei. Ora, osservate, della tribù di Giuda, 12.000 segnati. La tribù di Ruben, 12. La tribù di Gad, 12. Aser, 12. E di Neftali, 12. E via di seguito. Simeone, 12. E Aser, 12. E Zabulon, 12. E Beniamino, 12. E 12 tribù di Israele. Quindi, 12 per 12. Cosa risulta? 144.000. Ora osservate tutte le tribù dei figli di Israele. Ora osservate, quelli erano servitori di Dio. Ora forse posso renderlo chiaro. Ora osservate, dopo queste, ecco, e io vidi una grande turba la quale ognuno poteva annoverare. Ora ecco un altro gruppo, vedete? Da tutte le nazioni, genti, lingue e popoli, stare davanti al trono e davanti all'agnello, avendo bianchi, avendo agnello, vestiti di stole bianche e avevano delle palme nella mano. Ed essi gridarono a gran voce dicendo, ascoltate questa riunione dello Spirito Santo. La salvezza appartiene all'Iddio nostro che siede sopra il trono e all'agnello. E tutti gli angeli attorno presso al trono e ai vecchi e ai quattro animali si gettarono giù in sulle loro facce e adorarono il Dio, dicendo Amen, benedizioni, gloria, saggezza, ringraziamento, onore, potenza, forza appartengono all'Iddio nostro nei secoli dei secoli. Amen. E uno degli anziani, ora osservate ora, questo era, Giovanni era nella visione, uno degli anziani disse, mi disse, cosa sono questi? Ora Giovanni era un giudeo e aveva visto le 12 tribù di Israele, le conosceva, ma chi son costoro che son vestiti di stole bianche? E donde sono venuti? Da dove sono venuti? Ora hai visto i giudei, conosci ognuno, li hai contati nelle tribù e hai detto quante migliaia erano segnate. Ma chi sono questi di ogni genere, lingua e nazione? Da dove sono venuti? E io gli dissi, Signor mio, tu il sai. Giovanni, in altre parole, non so da dove sono venuti. Sono un giudeo e mi trovo qui e vedo la mia gente e li vedo qui. Ed egli mi disse, questi sono coloro che sono venuti fuori dalla grande tribolazione. Vedete? Grande tribolazione. E hanno lavate le loro stole e le hanno imbiancate nel sangue. Non l'appartenenza alla Chiesa, ma nel sangue dell'agnello. Vedete? Ecco, loro sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel Tempio. Ora, dove la signora Branham mi serve? In casa. Quella è la sposa. Signora Neville, ecco dove si trova. Nella casa ti serve. Ecco dove si trova la sposa, non i servitori. La sposa! Servono nel Tempio ed essi siede sopra il trono, dimorerà con loro e non avranno più fame. Hanno mancato qualche pranzo, sembra. Non è così? Quando erano qui? Non avranno più fame, né si avranno sete, e non caderà più sopra loro né sole né arsura alcuna. Perciò che l'agnello che è in mezzo del trono li guiderà e li ciberà, e li guiderà alle viventi, solo un minuto, vive fonti delle acqua, e il Dio asciugherà ogni lacrima. Quello che arrivò là è un gruppo che piange dagli occhi loro. Vedete? Ora notate, erano affamati, assetati e piangevano e si lamentavano e supplicavano. Erano usciti dalla tribolazione dicendo, guardate quel mucchio di santi rotolanti, oh, sono folli, oh, mai. Sì, vedete? Ma gridarono e supplicarono, non litigando e facendo confusione, e solamente piangevano e supplicavano, e vedete, ed erano di ogni genere, lingua e nazione. Ora, i 144.000, quelli erano i giudei. Abramo era il servitore di Dio. I giudei sono sempre stati i servitori di Dio. Il gentile non è mai stato suo servitore. Ora devo proprio sbrigarmi per questo ora, perché ne abbiamo altre due o tre e mi affretterò proprio il più possibile e non cercherò di tralasciare questi, ma tornerò proprio di nuovo e le prenderò di nuovo domenica prossima, se piace al Signore, e passeremo del tempo su di esse. Ma guardate ora, vide tutti i quattro angoli della terra e gli angeli stanno ai quattro angoli della terra. Ora dite, pensavo fosse rotonda, quello non toglie che abbia quattro angoli, vedete? Bene, ora sui quattro angoli della terra tenendo i quattro venti, in altre parole, ecco arrivare i venti soffiando guerre e contese che avvengono in tutto il mondo. Quando è mai successo? Mai fino alla prima guerra mondiale. Tenere i venti ed erano impegnati, avrebbero conquistato. Ed ora ecco venire un altro. Ora, se osserverete, riferirete a quell'angelo, è lo stesso angelo che uscì in Ezechiele 9, quando gli uomini vennero da dietro le porte con armi per uccidere e sarebbero passati per Gerusalemme per uccidere i giudei. Ricordate? Disse, trattienilo, fermalo, finché passerai per la città e porrai un marchio su ogni fronte che piange e sospira per le abominazioni compiute nella città. È giusto? Allora, dopo aver fatto quello, allora li lasciò entrare ad uccidere. Quella era la persecuzione sotto Tito. Ora, vedete, è lo stesso angelo, si fa avanti ancora, venendo da Oriente, e da dove verrà Gesù, e aveva il suggello del Dio vivente. Gloria! Ora, cos'è il suggello del Dio vivente? Oh, se quella non è una grande disputa nel mondo oggi. Alcuni dicono che è osservare il giorno di sabato e alcuni dicono che per fare questo e quello. Ma la Bibbia disse, lo Spirito Santo è il suggello di Dio. Efesini 4:30 dice, non contristate lo Spirito Santo di Dio, tramite cui siete suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Vedete? Bene, è lo Spirito Santo. Poi cosa venne? Ora guardate, oh, quando ci penso, il mio cuore esulta. Ora egli disse, trattenete i quattro venti finché, in altre parole, suggelleremo i servitori dell'Iddio nostro sulle loro fronti. I servitori, i giudei. Giovanni si girò, disse, vidi 144.000 suggellati. Ora, tutti i venti iniziarono e avrebbero coperto la terra e la battaglia di Armageddon sarebbe avvenuta nella prima guerra mondiale. Ma ora ho qui un'altra grande scrittura da mostrarvi. Gesù parlò delle persone che, egli disse, alcuni vengono in un'ora, a un'altra ora, ed erano la gente dell'undicesima ora. La gente dell'undicesima ora. Ora, voi che siete spirituali, leggete fra le righe, perché devo saltare qui ed affrettarmi. Ora, guardate, entrare la gente dell'undicesima ora, e proprio ora venne il primo e ricevette un centesimo, e venne il seguente e ricevette un centesimo, e la gente dell'undicesima ora ricevette lo stesso centesimo che ricevettero i primi. È giusto? L'undicesima ora. Ora osservate, i giudei sono la pietra miliare. Lo seguiamo ora. Ora, quando venne la prima guerra mondiale, prese ogni giudeo, risparse in tutte le nazioni, come la prima scrittura che è stata chiesta oggi, come egli li avrebbe sparsi fra tutte le nazioni. Sono tutti là, ed ecco venire i venti a Gerusalemme, ovunque una guerra mondiale. Ed egli disse, teneteli, fermateli, finché non avremo suggellato i servitori del nostro Dio. In altre parole, li porteremo da ogni nazione, ovunque, portandoli dentro, perché li porteremo proprio qui per suggellare quei 144.000. Tratteneteli! E la prima guerra mondiale si fermò nell'undicesimo mese dell'anno, l'undicesimo giorno del mese, nell'undicesima ora del giorno, affinché la gente dell'undicesima ora potesse entrare. L'ultima chiamata per i giudei. E riceverà lo stesso battesimo dello Spirito Santo che ottennero indietro al principio là, a Pentecoste. Saranno battezzati allo stesso modo e tutta la gente dell'undicesima ora che entra. E gli disse, tratteneteli, ora, finché avremo suggellato. Fino a quando lo tratterrai? Finché avremo suggellato i servitori del nostro Dio. Ora, noi suggelliamo i gentili, sono suggellati. Migliaia di migliaia attraverso queste persecuzioni e tribolazioni sono suggellati. Ma aspetta un minuto, solo un minuto. Non lasciare che venga il tempo finché suggelleremo questi servitori. E suggello 144.000. I venti furono lasciati andare di nuovo. Ora, notate, e dalla prima guerra mondiale c'è sempre stata persecuzione contro il giudeo. Sorse Hitler per la seconda guerra mondiale. E quando lo fece, iniziò a... cosa? Avrebbe fatto a pezzi tutto il mondo attorno. È giusto? Egli lo avrebbe fatto a pezzi e proprio attorno, sì, l'avrebbe fatto. Tutto deve essere comunismo. Ricordate, quando mi stavano per mettere in prigione qua giù, stavo predicando questa stessa cosa qua giù alla sala Riedman quella sera. Sì, signore, dicendo ci saranno tre ismi e si accumuleranno tutti in un ismo e quell'ismo darà inizio ad una persecuzione che manderà di nuovo Gesù Cristo sulla terra. Ed è esattamente così. E quello era il comunismo e Hitler e nazisti e così via. E come quel fascismo di Mussolini, Hitler e Stalin. Dissi, uno di essi prenderà il posto. Non so quale sarà, ma credo sarà il re del nord. Certamente ricordate quelle cose, come quello è stato insegnato qui. E fratello Mahoney e tutti voi dal passato lo sapete. E dissero, se lo predichi, e su questa cosa NRA, dissi, quello non è il marchio della bestia, certamente no. È un boicottaggio religioso. Non quello, dissi, quello è solo un precursore per preparare le persone, e sapendo che questo inizio, proprio qui, c'è l'inizio del dolore. Proprio qui dove abbiamo iniziato, proprio le ho qui e quando il tempo inizia ad avvicinarsi. Ora, notate, là, a quel tempo. Ora, la persecuzione venne sui giudei e iniziarono a perseguitarli da ogni nazione e spingerli proprio a Gerusalemme. È giusto? Ognuno andranno dritti ed egli avrà 144.000. Guardate qui un po' dopo in Apocalisse dove Giovanni, il signor Boanum qua giù mi disse, non ho potuto leggere quell'Apocalisse, disse, c'era la sposa sul monte Sinai, disse, c'era la sposa su, in cielo, e disse, c'era la sposa e l'acqua, il dragone sputò acqua dalla bocca per farle guerra. Dissi, signor Boanon, la cosa è che hai la cosa sbagliata, la chiami la sposa. Dissi, i giudei staranno sul monte Sinai, i 144.000. La sposa, correttamente, era in cielo con Gesù. E il dragone che sputò acqua dalla sua bocca farà guerra al rimanente della progenie della donna. Quello era questo gruppo qui che doveva scendere, non quello, vedete, il rimanente della progenie della donna. La Chiesa santificata, senza ricevere lo Spirito Santo, sono quelli con cui farà guerra. Vedete? Eccoli, ci sono tre tribù. Tenete sempre in mente quei tre. E qui egli vide attorno a questi 144.000, attorno a questa grande sposa redenta. E il rimanente rimasto, eccoli là. Ci sono i giudei, là, suggellati, i 144.000. Ci sono quelli che sono santificati, che rifiutarono di ricevere lo Spirito Santo. La Chiesa perseguiterà contro la Chiesa romana e loro li perseguiteranno, ma la sposa è già rapita e in cielo. Eccoli là, posti esattamente nel modo in cui la Bibbia disse che sarebbero stati. Vedete? Quindi 144.000 sono giudei, servitori di Dio. E quando il Vangelo dello Spirito Santo viene predicato a loro e ricevono il battesimo dello Spirito Santo, proprio esattamente come fecero al principio, la dispensazione gentile sarà finita. La Chiesa è al sicuro, suggellata. Il rapimento viene. I giorni dei gentili. Il Vangelo è stato predicato ovunque, battuto con insistenza fra i gentili, tirato alla rete cercando di prendere ogni pesce che c'è nell'acqua per farlo entrare. E guardateli, la più grande, il carico era tutto di tartarughe e ragni d'acqua e così via. Proprio appena il risveglio finisce, vanno proprio di nuovo nel mondo. Il pesce è già quasi appeso. Vedete cosa intendo? Il Vangelo è stato predicato. Non sentite più il piangere, non più lamento, non più singhiozzare. Piangere per il battesimo dello Spirito Santo. A loro piace entrare, sì. Impongo le mani su di essa centinaia e continuano e ballano, forse, o qualcos'altro di simile. Va bene, ma sono solo gli attributi. La persona Cristo Gesù produce la cosa reale e mantiene quella persona al sicuro in Cristo finché egli verrà. Eccolo, ed ora, ed ecco perché non c'è pianto. Le porte sono proprio quasi chiuse. La rete è stata lanciata proprio quasi l'ultima volta. Solo pochi da tirare così per entrare nel regno di Dio. Le porte si stanno chiudendo. Oh, cos'è la cosa seguente? I giudei devono ricevere lo Spirito Santo ed essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. Li hanno sempre perseguitati e derisi. E là, appena lo Spirito Santo viene presentato a loro, ricevono il battesimo dello Spirito Santo. La Chiesa gentile viene rapita. E quelli che hanno rifiutato e hanno camminato solo sotto giustificazione, il dragone, la potenza romana, sputerà l'acqua, la quale si unirà al comunismo e porterà la Chiesa così nella persecuzione. Sono ritratti là, esattamente. Oh, fratello, quando vediamo che arriva, ecco perché sto pregando, ecco perché sto gridando a Dio, Signore, voglio andare da quei giudei. Lasciatemi iniziare laggiù in Africa, operare con alcuni di quei gentili musulmani e lasciatemi andare in India e cercare di introdurre e mostrare loro il vero Signore Gesù Cristo con la sua potenza, i suoi miracoli, il suo battesimo, tutto e lo Spirito Santo. Poi quando vengono a Gerusalemme, fratello Biller, questo è quello che stavi chiedendo? Quando vengono a Gerusalemme, stanno là fuori e dicono, ora, se Gesù è il figlio di Dio, Dio che è risorto dai morti, egli conosce le cose proprio come fece in passato al principio. Egli può produrre la stessa vita che fece là in passato. E se lo fa, lo accetterete come vostro personale salvatore? E poi mostrare che Dio, tramite i suoi grandi poteri e cose della sua potenza risorta, egli è con noi. Poi quando lo faranno, diciamo... Ora, voi che lo ricevete come vostro personale salvatore, spero ce ne saranno migliaia, diciamo, lo stesso Spirito Santo che è sceso il giorno di Pentecoste è proprio qui per voi. Allora il Vangelo ritorna ai giudei proprio là, in quel tempo. Poi ci sarà un risveglio fra quei giudei proprio là, che porterà migliaia e decine di migliaia e 144.000 nel regno di Dio. Saranno suggellati dall'angelo che suggella. Confido che egli verrà dall'est e la posizione in cui è rispetto a noi ora, con il suo suggello in mano. Poi, oh, voglio essere riunito là. Ho mandato una persecuzione qui e una persecuzione là e ho spinto i giudei e li ho condotti il più possibile. E sono tornati dentro. Molti giudei negli Stati Uniti, da cui non fuggiranno, hanno già ricevuto lo Spirito Santo. Ma ho tutti 144.000 che sono là, che riceveranno il battesimo dello Spirito Santo. E proprio là, appena quell'angelo che suggella inizierà a suggellare quei 144.000, la porta della Chiesa Gentile sarà chiusa e i giudei porteranno lo Spirito Santo ai giudei e avranno un risveglio che spazzerà il mondo intero. Alleluia! E la potenza di Dio sarà manifestata fra i giudei. Oh, quanto meraviglioso! Oh my! Fatemi vedere proprio velocemente Isaia. Abbiamo preso quel figli di Dio, ora vediamo Israele e vedi se puoi leggerlo, fratello, io in un certo modo scorre insieme, l'ha cancellato un paio di volte e io cercherò l'altro se vuoi, per favore. Il significato di Isaia di dalle spade faranno zappe deve avvenire durante i 1000 anni di regno di Cristo, piuttosto che qualcosa che l'uomo può portare come molti religiosi moderni ci dicono. Chi mai sia, mio caro fratello o sorella, sembra la scrittura di un uomo, ma comunque chi tu mai sia, hai esattamente ragione. Ecco, quando le zappe diventeranno, o quando dalle spade faranno zappe, quello porterà il regno del millennio. E tutti quei culti religiosi moderni che vanno attorno cercando di istruire le persone nel regno di Dio, quello sarà quando Dio stesso verrà nell'essere soprannaturale e nella potenza soprannaturale per un popolo che crede al soprannaturale e riceverà potenza soprannaturale che formerà figli di Dio. Alleluia! Non ci sarà più leggere, scrivere, aritmetica. Sarà la potenza della risurrezione di Gesù Cristo. Allora il mondo non apprenderà più la guerra. Ogni nazione oggi, ogni potenza, ogni regno è controllata dal diavolo. La Bibbia dice così. E uno di questi giorni il regno di questo mondo diventerà i regni del nostro Signore e del suo Cristo. Ed egli governerà 1000 anni sulla terra e rapirà la Chiesa. Esattamente, esattamente giusto, caro lettore. I 144.000 sono servitori, il grande numero che nessuno potrebbe... Moltitudini che nessuno può contare sono i gentili. Solo un minuto, ora un'altra cosetta in merito. Non posso. Avrò proprio la preghiera per la congregazione, allora fra pochi minuti. Guardate qui, penso che questo sia più importante proprio ora. Voglio pregare per i malati, ma ci affretteremo. Invece dell'avere discernimento, li faremo proprio passare. Voglio chiedervi qualcosa. Eccone ancora una. Dovrò prendere questa e prenderla domenica prossima, immagino. Guardate, amici, su questo quanto è meraviglioso. Guardate, voglio che osserviate ora attentamente questa persona che ha fatto la domanda. I 144.000 ora sono i servitori, essi serviranno. Se notate in posizione nella vecchia scrittura, guardate sempre l'ombra se volete vedere qual è il positivo. È così. Guardatela in passato, vedete cos'è. Ora, quello è viceversa dalla croce. E guardate al positivo se volete vedere qual è l'ombra. là in passato era appoggiato alla croce, dovevamo guardare là in passato per vedere l'ombra, per vedere cosa sarebbe stata la croce. Ora dovete guardare dalla croce per guardare indietro e vedere cos'è l'ombra. Vedete? Guardate cos'era Cristo nei giorni in cui era qui sulla terra. Cos'era allora? Egli lo è adesso. Questa è la sua ombra. Vedete cosa intendo? Sapete, al principio quando l'ho spiegato, ecco cos'è. Ora, se guardo dal passato, devo guardare cos'era l'ombra per scoprire cosa sarà questo. Cos'era la croce? Ora, un giorno c'era peccato in Israele e c'era un uomo della tribù chiamata Levi. Estrassero le spade, andarono con Mosè per l'accampamento e distrussero tutto quello che era peccato. È giusto? Dio guardò giù e disse: perché hai fatto questo e hai preso posizione per me, tuo? Tutti questi altri ti serviranno e tu vai proprio nel Tempio come sacerdoti. È giusto? Rimani proprio nel Tempio e gli altri lavoreranno e porteranno un decimo e si prenderanno cura di te. È giusto? Oh, alleluia! Se potete vedere cos'era quel tempio, che i leviti erano la sposa. Ora, quando il peccato si sveglia da ogni parte, i leviti estraggono le spade. La sposa nata dallo Spirito Santo è fuori, dice Gesù Cristo al positivo e Gesù Cristo nel negativo. Proprio lo stesso. Il peccato è ancora peccato. È sbagliato fare queste cose. È così. Stanno là con una spada. Dio dice: venite ora benedetti del Padre mio. Quella è la sposa. Ecco i servitori e guardate dove erano accampati i servitori. 12 da questa parte, intendo 4 da questa parte, 4 da quella parte, 4 da quella parte e 4 da quella parte. 12 tribù. Le 12 tribù sono i 144.000. Guardate nel libro di Apocalisse, egli vide la città con i suoi 12 fondamenti. Su ogni porta c'era un nome di un apostolo e 12 porte. E attorno c'erano le 12 tribù, alleluia, sedute attorno. E là dentro c'erano i redenti, alleluia, neri, bianchi, gialli, marroni. E tutti quelli lavati dal sangue saranno suoi servitori. Egli disse che saranno con lui. Loro, il sole non scenderà più su di loro, non avranno più fame né sete, e lungo la grande epoca senza fine vivranno e regneranno per sempre con Cristo. Lui, il re, e loro, la regina, governeranno e regneranno per sempre. Il Signore vi benedica. Amen. Terrò queste, se Dio vuole, tornerò di nuovo con esse, forse stasera, e risponderò stasera o quando il fratello ci riuniremo e parleremo. Il Signore vi benedica. Lo amate con tutto il cuore? Oh, io voglio vederlo. Voglio guardare il suo volto per vivere per sempre là, per la sua grazia che salva. Sulla via della gloria fatemi alzare la voce. Passate tutte le preoccupazioni finalmente a casa per gioire per sempre. Oh mai! Mentre viaggio per questa terra, cantando mentre avanzo, indirizzando anima al Calvario, al Corso Cremisi. Non alla chiesa, al Calvario. Ecco dove indichiamo, non a qualche teologia, ma al Corso Cremisi, a Gesù Cristo. La vita è nel sangue, ed egli è il sangue di Dio che è la nostra vita che vive ora in noi. Benedetto sia il legame che unisce. Mentre pregheremo per i malati, voglio un cantico speciale proprio ora. Vorrei la sorella Gertie e sua figlia, se vogliono, che vengano qui. E questo è il vecchio cantico originale. Voglio che lo cantiate per me. Sol, abi, caffè. Ricordo entravo da quella porta e questo cantico mi ha seguito in tutte le nazioni. E io voglio che cantino. Lei è stata la prima a suonarlo, la prima quando l'ho sentito. Un mio amico l'ha scritto, Paul Rudder. E prima di pregare per i malati, voglio che lo cantino mentre le benedizioni di Dio riposano sulle persone per i malati. Abbiamo preso molto tempo, mi spiace, fratello Neville. Dio vi benedica. Fate le domande? Io sì. Erano davvero di quelle buone. Erano proprio così buone. E ce n'è proprio un altro mucchio e veramente alcune di esse non sono ancora state del tutto completate. Oh, serve proprio tanto per completarle. Possa il Signore benedire. Tutti voi tenete la mente su Cristo ora e cambiamo dalle domande di nuovo alla guarigione divina. Quanti sono qui perché si preghi? Vediamo le vostre mani. Volete che si preghi? Bene, li porteremo avanti e pregheremo per loro solo fra un momento, appena le nostre sorelle cantano questo meraviglioso cantico. Mentre si preparano, sospesa proprio sopra di voi ora, c'è la promessa. Questa è la sua Bibbia. Sol a b fe. Sol. Ora voi che siete malati, spostatevi attorno all'altare ora, se volete. Tutto è possibile, solo abbi fede, solo abbi fede, solo tutto è possibile, solo abbi fede. Ora, Padre Celeste, siamo così grati oggi per questa scrittura e per questo cantico Sol abbi fe. Possiamo sentirti dire al padre che aveva il ragazzo con l'epilessia: Sol abbi fe, perché tutto è possibile. Ora preghiamo Dio, mentre queste persone vengono all'altare, perché si preghi, vedendo che siamo qui, il negativo, solo il negativo, il positivo è proprio attorno a noi. Lo spirito immortale che era su di noi non morirà mai, ci sarà per tutte le epoche senza fine. E ora avanziamo come tuoi servitori unti per aiutare il nostro compagno a ricevere aiuto. Solo per un'alternativa, Padre, che è quella che glorifichino te. Ed ora possa ognuno che è qui all'altare stamattina, malato, sofferente, ora possa lo Spirito Santo concedere guarigione ad ognuno di loro. E noi, come tuo piccolo, piccolo gregge, di cui le sorelle stavano proprio cantando, non temere, piccolo gregge, sappiamo, Signore, che è il tuo beneplacito dare loro il regno. E sappiamo che tu sei sempre vicino, perché hai detto: ovunque due o tre sono radunati nel mio nome, io sarò fra loro, e qualsiasi cosa chiederanno io la darò. Ora, secondo la parola di Dio che non può fallire, la parola di Dio, concedi guarigione ad ognuno, Signore, e sono qui aspettando. E mentre andiamo per ungere con olio e imporre le mani e chiedere liberazione, possa ognuno di loro andare al proprio posto, tornare alle proprie case, lodando te normalmente, perfettamente sani, e tornare di nuovo stasera, Signore, al servizio, dando lode e gloria a Dio per la propria guarigione. Concedilo, Signore. E mentre abbiamo i capi chini, fratello Neville, vieni con me se vuoi. Voglio il fratello Freeman e il fratello Deitzman, o qualcuno qui, e il fratello Cox. Tutti voi venite qui e aiutatemi all'altare. I diaconi qui della chiesa sono quelli che chiamo proprio in questo momento. E mentre preghiamo per loro, potete aiutarli se volete. Io voglio che tutti qui siano davvero sinceri. E mentre preghiamo per i malati, voglio che preghiate con noi. Vedo un ragazzino seduto là dietro, ora che poco fa è uscito nella sala e ha avuto un'emorragia. E il Signore Gesù, così meravigliosamente, ha fermato il sangue proprio ora. Vedete? La sua misericordia sia lodata, il suo nome sia onorato, proprio a vedere quanti sono stati meglio negli ultimi pochi giorni. Solo pensate, lo stesso Signore Gesù che era là in passato nei giorni degli apostoli è proprio qui ora e sta proprio arrivando alla fine dei gentili. C'è un grande movimento fra i credenti del soprannaturale. perché crediamo che Dio è qui. Pensate solo, il vostro corpo glorificato è proprio qui al tabernacolo ora. La presenza dello Spirito Santo che è la vostra condizione glorificata. Siete glorificati in Cristo proprio ora. Coloro che ha giustificati li ha glorificati. E il vostro stesso corpo glorificato si trova vicino a voi proprio ora, in Cristo Gesù, per darvi forza come una carica che va in una batteria. Lo Spirito Santo è in voi e per caricare il vostro corpo, per darvi nuova forza, per guarirvi dalla malattia che avete, per sanarvi. Ora voglio che la Chiesa, se vorranno, con le nostre sorelle, se canteranno quel cantico di nuovo. Ora ognuno di voi all'altare. Ora amici, se sono un seduttore, ignoro la cosa. Cerco di essere un cristiano e con tutto il mio cuore cerco di aiutare le persone e cerco di aiutare voi, figli di Dio. E se io amo il mio Padre Celeste, amerò voi, suoi figli. Se vi seduco, ho cercato di sedurre Dio. Siete suoi figli. Nessuno può sedurre Dio. Sto cercando di aiutarvi. Ecco perché Dio sta benedicendo i miei sforzi e forse sono molto scarsi e di alcuni mi vergogno. E Dio sa che mi vergogno di essi e mi ravvedo dei miei sforzi, ma sto facendo tutto quello che posso per aiutare il regno di Dio e aiutare voi, figli suoi. Ricevete Gesù stamattina come vostro guaritore, proprio qui al palco. Tornerete ai vostri posti, alla vostra casa e sarete normali e sanati. Ora, se egli guarirà centinaia qui e migliaia e migliaia attorno al mondo, perché non guarirebbe voi? Proprio credete soltanto. Bene, sorella. Fratello Neville, voglio che tu venga e li unga.